Cari fratelli e sorelle, chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Così canta Israele in uno dei suoi salmi, in cui salta insieme la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza agli uomini. Dio dimora nell'alto, ma si china verso il basso. Dio è immensamente grande, di gran lunga al di sopra di noi, e questa è la prima esperienza dell'uomo. La distanza sembra infinita. Il creatore dell'universo, colui che guida il tutto, è molto lontano da noi, così sembra inizialmente. Ma poi viene l'esperienza sorprendente. Colui al quale nessuno è pari, che siede nell'alto, questi guarda verso il basso, si china in giù. Egli vede noi e vede me. Questo guardare in giù di Dio è più di uno sguardo dall'alto. Il guardare di Dio è un agire. Il fatto che Egli mi vede, mi guarda, trasforma me e il mondo intorno a me. Così il Salmo continua immediatamente, solleva l'indigente dalla polvere. Con il suo guardare in giù, egli mi solleva, benevolmente mi prende per mano e mi aiuta a salire proprio io dal basso verso l'alto. Dio si china. Questa parola è una parola profetica. Nella notte di Betlemme essa ha acquistato un significato completamente nuovo. Il chinarsi di Dio ha assunto un realismo inaudito e prima inimmaginabile. Egli si china, viene, proprio lui come bimbo ciuffi nella miseria della stalla, simbolo di ogni necessità e stato di abbandono degli uomini. Dio scende realmente, diventa un bambino e si mette nella condizione di dipendenza totale che è propria di un essere umano appena nato. Il Creatore, che tutto tiene nelle sue mani, dal quale noi tutti dipendiamo, si fa piccolo e bisognoso dell'amore umano. Dio è nella stalla. Nell'Antico Testamento il Tempio era considerato quasi come lo sgabello dei piedi di Dio, l'arca sacra come il luogo in cui Egli in modo misterioso era presente in mezzo agli uomini. Così si sapeva che sopra il Tempio nascostamente stava la nube della gloria di Dio. Ora essa sta sopra la stalla. Dio è nella nube della miseria di un bimbo senza albergo. Che nube impenetrabile. E tuttavia nube della gloria. In che modo infatti la sua predilezione per l'uomo, la sua preoccupazione per lui, potrebbe apparire più grande e più pura? La nube del nascondimento, della povertà del bambino totalmente bisognoso dell'amore e allo stesso tempo la nube della gloria, perché niente può essere più sublime, più grande dell'amore che in questa maniera si china, discende, si rende dipendente. La gloria del vero Dio diventa visibile quando ci si aprono gli occhi del cuore davanti alla stalla di Betlemme. Il racconto del Natale secondo San Luca, che abbiamo appena ascoltato nel brano evangelico, ci narra che Dio ha un po' sollevato il velo del suo nascondimento, dapprima davanti a persone di condizione molto bassa, davanti a persone che nella grande società erano piuttosto disprezzate, davanti ai pastori, che nei campi intorno a Betlemme facevano la guardia agli animali. Luca ci dice che queste persone vegliavano. Possiamo così sentirci richiamati al motivo centrale del messaggio di Gesù, in cui ripetutamente e con crescente urgenza fino all'orto degli ulivi torna l'invito alla vicinanza, a restare svegli per accorgersi della venuta del Signore ed esservi preparati. Pertanto, anche qui la parola significa forse più del semplice essere esternamente svegli durante l'ora notturna. Erano persone veramente vigilanti, nelle quali il senso di Dio e della sua vicinanza era vivo. Persone che erano in attesa di Dio e non si rassegnavano all'apparente lontananza di Lui nella vita di ogni giorno. Ad un cuore vigilante può essere rivolto il messaggio della grande gioia: in questa notte è nato per voi il Salvatore. Solo il cuore vigilante è capace di credere al messaggio. Solo il cuore vigilante può infondere il coraggio di incamminarsi per trovare Dio nelle condizioni di un bambino nella stalla. Preghiamo in quest'ora il Signore affinché aiuti anche noi a diventare persone vigilanti. San Luca ci racconta inoltre che i pastori stessi erano avvolti dalla gloria di Dio, dalla nube di luce, si trovavano nell'intimo splendore di questa gloria. Avvolti dalla nube santa, ascoltano il canto di lode degli angeli. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini della sua benevolenza. E chi sono questi uomini della sua benevolenza, se non i piccoli, i vigilanti, quelli che sono in attesa, sperano nella bontà di Dio e lo cercano guardando verso di Lui? Nei padri della Chiesa si può trovare un commento sorprendente. C'è che il canto con gli angeli salutano il Redentore. Fino a quel momento, dicono i padri, gli angeli avevano conosciuto Dio nella grandezza dell'universo, nella logica, nella bellezza del cosmo che provengono da Lui e lo rispecchiano. Avevano accolto, per così dire, il muto canto di lode della creazione e lo avevano trasformato in musica del cielo. Ma ora era accaduta una cosa nuova, addirittura sconvolgente per loro. Colui di cui parla l'universo, il Dio che sostiene il tutto e lo porta in mano, egli stesso era entrato nella storia degli uomini, era diventato uno che agisce e soffre nella storia. Dal gioioso turbamento suscitato da questo evento inconcepibile, da questa seconda e nuova maniera in cui Dio si era manifestato, dicono i padri, era nato un canto nuovo, una strofa del quale il Vangelo di Natale ha conservato per noi. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Possiamo forse dire che secondo la struttura della poesia ebraica questo doppio versetto nei suoi due brani dice in fondo la stessa cosa, ma da un punto di vista diverso. La gloria di Dio è nell'alto, nel più alto dei cieli, ma questa altezza si trova ora nella stalla. Ciò che era basso è diventato alto, sublime. La sua gloria è sulla terra è la gloria dell'umiltà e dell'amore. E ancora la gloria di Dio è la pace. Dove c'è Lui, là c'è pace. Egli è là dove gli uomini non vogliono fare in modo autonomo della terra il paradiso, servendosi a tal fine della violenza. Egli è con le persone dal cuore vigilante, con gli umili e con coloro che corrispondono alla sua elevatezza, all'elevatezza dell'umiltà e dell'amore. A questi dona la sua pace, perché per loro mezzo la pace entri in questo mondo. Il teologo medievale Guglielmo di Saint-Thierry ha detto una volta: Dio, a partire da Adamo, ha visto che la sua grandezza provoca nell'uomo resistenza, che l'uomo si sente limitato nel suo essere se stesso e minacciato nella sua libertà. E pertanto Dio ha scelto una vita nuova, è diventato un bambino, si è reso dipendente e debole, bisognoso del nostro amore. Ora, ci dice quel Dio che si è fatto bambino, non potete più aver paura di me, ormai potete soltanto amarmi. Con tali pensieri ci avviciniamo in questa notte al bambino di Betlemme, a quel Dio che per noi ha voluto farsi bambino. Su ogni bambino c'è il riverbero del bambino di Betlemme. Ogni bambino chiede il nostro amore. Pensiamo pertanto in questa notte in modo particolare anche a quei bambini ai quali è rifiutato l'amore dei genitori, ai bambini di strada che non hanno il dono di un focolare domestico, ai bambini che vengono brutalmente usati come soldati e resi strumenti della violenza invece di poter essere portatori della riconciliazione e della pace. Ai bambini che mediante l'industria della pornografia e di tutte le altre forme abominevoli di abuso vengono feriti fin nel profondo della loro anima. Il bambino di Betlemme è un nuovo appello rivolto a noi di fare tutto il possibile affinché finisca la tribolazione di questi bambini, di fare tutto il possibile affinché la luce di Betlemme tocchi i cuori degli uomini. Soltanto attraverso la conversione dei cuori, soltanto attraverso un cambiamento nell'intimo dell'uomo può essere superata la causa di tutto questo male, può essere vinto il potere del maligno. Solo se si cambiano gli uomini cambia il mondo. E per cambiare gli uomini hanno bisogno della luce proveniente da Dio, di quella luce che in modo così inaspettato è entrata nella nostra notte. E parlando del bambino di Betlemme, pensiamo alla località che risponde al nome di Betlemme, a Betlemme. Pensiamo a quel paese in cui Gesù ha vissuto e che li ha amato profondamente. E preghiamo affinché lì si crei la pace, che cessino l'odio e la violenza, che si desti la comprensione reciproca, si realizzi un'apertura dei cuori che apra le frontiere, che scenda la pace di cui hanno cantato gli angeli in quella notte. Nel Salmo 96, Israele, connesso alla Chiesa, lodano la grandezza di Dio che si manifesta nella creazione. Tutte le creature vengono chiamate ad aderire a questo canto di lode, e allora lì si trova anche l'invito: si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. La Chiesa legge anche questo Salmo come una profezia, insieme come un compito. La venuta di Dio a Betlemme fu silenziosa. Soltanto i pastori che vegliavano furono per un momento avvolti nello splendore luminoso del suo arrivo e poterono ascoltare una parte di quel canto nuovo che era nato dalla meraviglia e dalla gioia degli angeli per la venuta di Dio. Questo venire silenzioso della gloria di Dio continua attraverso i secoli. Là dove c'è la fede, dove la sua parola viene annunciata ed ascoltata, Dio raduna gli uomini e si dona loro nel suo corpo, li trasforma nel suo corpo. Egli viene. E così si desta il cuore degli uomini. Il canto nuovo degli angeli diventa canti degli uomini che attraverso tutti i secoli, in modo sempre nuovo, cantano la venuta di Dio come bambino e a partire dal loro intimo diventano lieti. E gli alberi della foresta si recano da Lui ed esultano. L'albero in piazza San Pietro parla di Lui, vuole trasmettere il suo splendore e dire sì, Egli è venuto, e gli alberi della foresta lo acclamano. Gli alberi nelle città e nelle case dovrebbero essere più di una usanza festosa. Essi indicano colui che è la ragione della nostra gioia, il Dio che viene, il Dio che per noi si è fatto bambino. Il canto di lode nel più profondo parla infine di colui che è lo stesso albero della vita ritrovata. Nella fede in Lui riceviamo la vita. Nel sacramento dell'Eucaristia Egli si dona a noi. Dona una vita che giunge fin nell'eternità. In quest'ora noi aderiamo al canto di lode della creazione. E la nostra lode è allo stesso tempo una preghiera. Sì, Signore, facci vedere qualcosa dello splendore della Tua gloria e dona la pace sulla terra. Rendici uomini e donne della Tua pace. Amen.